Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi è la terza domenica di Avvento. Accendiamo questa lampada. Ci riconosciamo tutti come cercatori di Dio. Lo cerchiamo nelle vicende di ogni giorno e nelle parole della Bibbia, nei gesti di amore che ci scambiamo e riceviamo.
Profetato fino a Giovanni, è lui quell'Elia che deve venire.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo il Signore Gesù disse: voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti, non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Ancora la figura di Giovanni Battista, ancora la figura di un profeta che comunque apre le porte alla conoscenza di Gesù. Ma questa volta è Gesù che parla di Giovanni Battista. È lui che parla di Giovanni dicendo che lui era un testimone, ha parlato di lui, ha dato testimonianza alla verità, Gesù è la verità. Però prende l'occasione per parlare con i suoi interlocutori e gli dice, e dice a questi interlocutori, ai farisei, agli scribi, che io non avrei neppure bisogno di parlare della testimonianza, io non ho bisogno di un uomo che mi dia testimonianza, perché la mia testimonianza è veritiera, sono Dio. Però lo faccio per voi, perché siete salvati. E allora Gesù parla di tre testimonianze, una è quella di Giovanni Battista, un'altra è quella che lui, sono le opere che lui fa, che testimoniano che il Padre lo ha mandato. Guardate le opere che faccio, dice Gesù. Se proprio non volete credermi, guardate le opere. Che questo è un passaggio importante anche per i nostri tempi, no? Non perdiamo tempo a convincere le persone che la nostra religione è migliore della loro. Non perdiamo tempo per niente. Perché si entra nell'intellettualismo, si entra poi nei risentimenti. Ma le opere parlano. Le opere che io faccio sotto i vostri occhi testimoniano che il Padre mi ha mandato, dice Gesù. E questa è una categoria relazionale, anche di apostolato, che è attuale ai tempi oggi, no? Oggi in questa città. Vi immaginate voi un gruppo di cristiani che vada dicendo alle altre religioni, noi siamo i primi, noi siamo i migliori. Vi immaginate come è anacronistico che un gruppo di cristiani vada in giro dicendo, tutti dovete diventare cristiani. Ma non è anacronistico perché, chissà perché, è perché comunque c'è uno sviluppo nella verità, c'è uno sviluppo nel cammino della Chiesa, c'è uno sviluppo nella conoscenza di Gesù Cristo, c'è uno sviluppo, è cresciuto qualcosa nel sentire comune delle persone. Non è che oggi ci sia meno fede, come si dice a volte con una certa sicumera, non è vero che c'è meno fede. Io ho incontrato, incontro delle persone con una fede bellissima, non c'è più magari quella fede blasonata, quella fede che dice noi siamo il popolo giusto, noi siamo questi, noi siamo quest'altri. Non c'è più questa fede di una volta che no, in ogni cosa tu dovevi dire la Chiesa ha detto questo, la Chiesa ha detto quest'altro. Oggi non c'è più questa fede qui. Ma non è per forza un danno. Forse andremo a recuperare un po' di più il nostro rapporto con il Signore, andremo a vedere quello che ci interessa veramente della sequela Cristi. Forse siamo chiamati a vivere nello Spirito Santo un rapporto con Dio che è completamente nuovo e con i fratelli completamente nuovo. Forse lo Spirito Santo ci sta dicendo di vivere con gioia la nostra esperienza di discepolato. Perché siete andati a vedere Giovanni Battista, dice Gesù, ai farisei, a quelli che lo interrogavano, perché? Vi siete solamente voluti rallegrare per un attimo, però non vi siete convertiti. E chissà allora, mi domando, chissà allora quando noi stavamo in quelle posizioni comode, in quella chiesa forte, intoccabile, penso al passato anche, chissà se veramente partecipare a un gruppo, partecipare a un movimento, partecipare a... significava anche avere il cuore con Cristo. Chissà che quando è che abbiamo veramente il cuore con Lui? In questo momento qui della storia nessuno può dire io sono super corazzato, tutti siamo fragili e la fede deve essere confermata giorno per giorno. Perciò non ci può essere, capite, di grande consolazione il fatto che abbiamo fatto una grande assemblea, eravamo 1000 cristiani, anche 10.000 eravamo. Ma anche 1 milione siamo stati. Ebbene, nella tua vita concreta questo che cosa ti cambia? Voi vi siete rallegrati un attimino perché avete visto Giovanni Battista, ma non vi siete convertiti. E una fede senza conversione è come un albero pieno, bello, 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 con tante foglie, una quercia piena di ma non ci sono frutti. E quindi è arrivato il momento, capite, in cui la fede è entrata in rapporto con noi. Questa fede si deve vedere anche senza parlare. Le opere che io compio testimoniano che il Padre mi ha mandato. Le opere. E le opere le possono riconoscere un musulmano, un induista, un cristiano. Quante volte Gesù si lamenta, no, con i suoi interlocutori perché lui guarisce in giorno di sabato? Perché guarisce in giorno di sabato? Perché è venuto per l'uomo. È venuto per l'uomo. E se l'uomo sta male, il senso della Bibbia è sollevare quelli che stanno male, no? Però subito gli facevano notare, no, in giorno di sabato non puoi fare questo, non puoi fare questo, Gesù non puoi fare quest'altro. E Gesù risponde, ma scusate, ma chi è vostro padre? Voi dite che avete come padre il padre di Abramo, che voi siete figli di Abramo, ma Abramo non faceva questo. Voi come padre avete il diavolo, perché a voi vi interessa solamente mantenere le vostre posizioni. E perciò Gesù si è sempre scontrato su questo, no? E anche qui, allora, il Signore cosa ci dice in questo Vangelo? Ci dice che non basta una fede, capite? Non ci dobbiamo rallegrare perché, ma dobbiamo, si deve cambiare vita. E quando cambi vita, la parola del Signore ti rimane dentro. È grave, gravissimo quello che dice ai farisei, no? Voi non l'avete mai conosciuto, voi non avete mai ascoltato veramente la sua parola. E voi scrutate le scritture, ma non trovate il senso delle scritture, perché le scritture parlano di me, dice Gesù. Questa pure è un'accusa gravissima. Perché leggete la Bibbia? Perché leggete il Vangelo? Perché scrutate le scritture? Magari conoscete tutti i verbi. Qual è il senso della Bibbia? È l'amore di Dio. L'aveva capito Sant'Agostino dopo tanti anni di predicazione. Era partito da una posizione intellettuale. Poi, trovandosi a Cartagine, che era un porto, a messa ci andavano tutti, poveri, ricchi. Capiva che la gente che spiegava il Vangelo, lo spiegava il Vangelo, certo, spiegava la Bibbia, ma poi guardando quella gente che capiva e non capiva, ma che lo ascoltava, si fidava di lui, ebbe l'intuizione di dire che il senso di tutta la Bibbia è la carità. E se tu hai la carità, hai compreso tutta la Bibbia, tutti i libri della Bibbia, li conosci, perché la carità è il senso, quindi la Bibbia parla della carità, parla dell'amore. Tu hai la carità? Tu hai compreso la Bibbia. Tu vivi la carità tutti i giorni. Tu hai compreso la Bibbia. È inutile che tu dici a un'altra persona, tu non sei cristiano perché io leggo la Bibbia, perché io sono un ministro straordinario dell'Eucaristia. Ebbene, non è il ruolo che ti fa cristiano, ma è la tua relazione con Gesù nello Spirito Santo. È la conoscenza di Gesù nella tua vita. Il buon profumo di Gesù, la conoscenza è un buon profumo. Se conosci Gesù, profumi, perché Gesù è il buon profumo. Si conosce la verità, si conosce l'amore. La conoscenza di Dio è amore. È Lui che ti vuole conoscere. Perciò non rallegriamoci perché abbiamo fatto chissà quali passi spirituali. Non rallegriamoci delle cose esteriori. Ma è giunto il momento, a me sembra proprio, è un momento d'amore questo. E qui siamo interpellati tutti nell'amore personale, l'amore personale, non blaterare posizioni, io sono di questo, io sono di Cefa, io sono di Apollo. Qui, in questo momento qui della storia, la fede, o ti tocca la carne, e ti cambia la testa, ti cambia il cuore, tu cambi vita e cammini in una posizione nuova, quindi tu ti e tu diventi quello che professi, capite? Tu diventi proprio quella persona lì, tu diventi quello che hai conosciuto l'amore di Dio, tu diventi quell'amore lì. E questo ti coinvolge, capite? Questo diventa, sono le opere che tu compi e testimoniano che Dio ti ha mandato. Tu magari non ci pensi, ma chi ti vede, vede che tu hai un Padre che è nei cieli. Perché? Perché le tue opere manifestano proprio questa paternità. Se oggi una persona ti vede che tu vuoi bene ai buoni e ai cattivi e non fai differenze con quelli che ti sono di fronte, che magari ti danno fastidio, ma ti senti padre dei buoni e dei cattivi, sicuramente succede qualcosa. E credo che questo proprio sia il passaggio più importante oggi, che noi incominciamo ad amare come ama questo Padre che è nei cieli, come ha fatto Gesù, che ha scandalizzato, capite? Perché noi non ci rendiamo conto, ma lui è andato a mangiare con i peccatori e ha creato uno shock in quelli che l'hanno visto. E così anche oggi, capite? Se l'amore di Cristo ci spingesse e ci spinge a stare con quelli che non ci vogliono bene, a stare con quelli che puzzano, con quelli che non ragionano come noi, che noi diciamo i cattivi. Quante volte noi abbiamo sentito, e a volte anche noi, sento dire, no? Eh sì, ma noi siamo sempre i soliti tonti. I musulmani non ci fanno fare niente, noi accogliamo tutti. Scusate, per me questo è un titolo di vanto, è bello. È un motivo di orgoglio della fede che ho abbracciato. E poi non credo che tutti i musulmani siano uguali, non credo che tutti siano uguali, che tutte le altre religioni possiamo dire con un fascio sono tutti uguali. Perché se qualcuno dicesse in questa chiesa i cristiani sono tutti uguali, tu non ti sentiresti un po'? Perché non apriamo la mente? Perché non amiamo veramente da persona a persona? Testimoniando che il Padre è dentro di noi e quello che tu fai lo fa il Padre. Quindi quando tu dici no, questo no perché gli altri mi hanno fatto questo, gli altri non ci vogliono, noi cristiani, ma di questo non mi importa niente, sono chiacchiere, mi interessi tu, non sei cristiano, sei cristiano, ma sei una persona, sei figlio di Dio. Io sto al sicuro nella mia casa con tante stanze. Qui vicino c'è un appartamento con 20 persone, 85 metri quadri. E io faccio discorsi a Lambone, certo, è bello, Padre Massimo ha detto cose belle, ma a me non mi toglie nessuno il tetto, io ho sempre la minestra calda la sera. Noi portiamo avanti un cristianesimo dove stiamo tranquilli così, ascoltiamo i bei discorsi. Io un po' mi vergogno di parlare stasera. Ma se provassi piano piano a fare quello che ha fatto Gesù, capite? Andare incontro a tutti, a dare una parola di speranza a tutti. Lo sapeva benissimo il Signore che molti l'avrebbero tradito, ma Lui ha voluto proprio amarli perché lo avrebbero tradito, perché quell'amore sarebbe stato più profondo del tradimento. Se no, scusate, che andiamo avanti a fare pensando che noi siamo i cristiani, poi ci sono gli altri, poi ci sono i buoni, poi ci sono i cattivi. Ma una chiesa così nel futuro è noiosissima. Ma io devo avere quella creatività dello spirito che mi fa pensare o funziona o non funziona il cristianesimo, no? È morto in croce secondo voi per avere un po' di persone scontente che lo seguono? Secondo voi lui vuole delle persone che stanno dietro a lui che sono scontenti perché la chiesa non fa quello che dovrebbe fare? Ma lui vuole dire a tutti voi questa sera: ma aprite il cuore e ricevete questo spirito e uscite fuori dalle vostre sicurezze, allargate il cuore, allargate la casa, invitate qualcuno a mangiare a casa vostra anche se non lo conoscete, se no moriamo tutti, moriamo di false sicurezze. Se no diciamo così, capite? E no, io ho fatto tutto quello che devo fare, però no, È il momento di aprire il cuore, è il momento di vivere la fede. Tutti i discorsi sono diventati zero, come questa omelia che faccio io è zero. Se adesso non passa lo Spirito Santo e tocca il vostro cuore e vi lascia il tormento e vi fa cambiare vita lo Spirito di Dio, e se questa vita non significa anche cambiare atteggiamento mentale e decidere di condividere con gli altri quello che io ho a sufficienza, è un furto quello che ho se non mi serve per vivere oggi. 80 metri quadri, 20 persone vivono qui, accanto a me, in questa città aumentano i poveri. La mia fede, non posso prendermi con i politici. Deve succedere qualcosa nel cuore quando senti il Vangelo. Convertitevi e credete al Vangelo, ma anche perché è molto più bello condividere la fede, condividere la gioia della vita, condividere il pane quotidiano, condividere i vestiti, condividere la vita. C'è una gioia, c'è un'allegria molto più grande. E questa è la conversione. Dobbiamo imparare a vivere con gli altri veramente, non con gli amici solo, ma anche con i nemici. Perché questa è la prova dell'amore che il Signore ci sta chiedendo. Lui ci dice, lo faccio io in te, ma tu devi aprire, apri il cuore, apri le porte di questa chiesa, apri il cuore. Lo so che fa male, guardate amici, io sono come voi. La timidezza, la paura, la conosco. Ma so che se non si fa così aumenta la tristezza dentro di me. Se io non mi lascio espropriare da Dio, dall'amore di Dio, io mi chiudo nella vecchiaia, nella tristezza, nelle sicurezze dogmatiche e dico, una volta la Chiesa era perfetta e oggi non è più perfetta. Metti il caso che hai ragione. Metti il caso che hai ragione. Ma tu pensi che lui è contento ad avere un esercito di scontenti? Ma dove va una Chiesa così? È tempo di nuovo di Agostino, di nuovo di Francesco, di nuove Teresine. È il tempo di santi grandi, questo è un tempo di santità grande. Tu che ascolti, sei chiamato a diventare un santo grande, una santa grande, una che dice al suo marito, senti, apriamo le porte del nostro cuore, lodiamo il Signore con i poveri, preghiamo il Padre comune per questo mondo, dove sta andando questo mondo, pregare insieme con tutti. Sentite che c'è aria di chiuso? Non sentite che c'è aria di chiuso nella nostra fede? Aria di chiuso. E il Signore invece vuole uscire, vuole prendere l'aria fresca, il Signore vuole uscire. Lo Spirito Santo vuole portarci a conoscere altri spazi, no? Perché il buon profumo, il profumo è fatto appunto per sentirsi. Il profumo arriva prima dei concetti, il profumo convince di più, appunto è profumo, è amore, è bellezza, è gioia di vita, è stile, è uno stile il profumo, è una gioia non avere risentimento, è gioia di vivere. Capite? Se io qui vi stessi a dire il dovere del cristiano è giù, 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 solo questo, dovere questo, dovere questo, dovere questo. E poi naturalmente mentre lo dico anch'io assumerò un atteggiamento triste, no? Questo non si fa, questo non si fa, questo non si fa. Ma dove andiamo? Il buon Dio ha in mano la storia e ci vuole bene. Soffriremo forse, certo, usciremo da questa pandemia, è come una guerra questa pandemia, è come un diluvio, è stato un diluvio. Ma guardate che poi il Signore si è ricordato di Noè, e ricordare significa ha amato di nuovo Noè, ha amato l'umanità, l'ha amata in un modo creativo, non l'ha punita più. Sapete cosa ha detto dopo il diluvio? Ha detto, questo popolo è proprio così, io non posso punirlo, sono fragili. E Gesù ha cambiato il rapporto con quel popolo dopo il diluvio e ha fatto un'alleanza nuova, l'arcobaleno. Pensate che creatività. Prima la punizione e poi l'arcobaleno. Poveri figli, ha detto, ma non ce la fanno. Voglio aiutarli, non devo punirli. Ma che bello questo papà. Non vuole punirci. Vuole creare un arcobaleno tra noi e lui, tra il cielo e la terra. E tu sei il colore dell'arcobaleno. Tu parli di Gesù, tu parli di Dio, e la tua vita, lo tuo stile, la tua simpatia, la tua gentilezza, la tua cordialità. Quindi togliamo via tutte queste insegne religiose, troppo religiose. Non siamo troppo religiosi, perché se siamo troppo religiosi puzziamo. Puzziamo di vecchio. Lasciamo che l'amore ci dia la vita. Lo Spirito Santo suscita anche dalle pietre, figli di Adramo, per chissà quanti nuovi credenti. E penso che questo è il desiderio di Dio. Dio ha un grande desiderio, no? di riempirci d'amore. E se non riusciamo a capirlo, allora Lui nascerà come un bambino piccolo. Un bambino piccolo occupa poco spazio. Nasce Gesù e si lascia cullare e viene dentro di noi. Ringraziamo tanto il Signore. Desiderate di diventare santi. In questi giorni ci sono gli sconti, no, per comprare i telefonini. Nell'avvento non ci sono gli sconti, però Dio è come se facesse le promozioni. Venite, dice, ho un cuore grandissimo, venite, mangiate, bevete gratis, venite. Questo è Dio nostro, venite, mangiate e bevete gratis. Preghiamo. Accesi dal fuoco dello Spirito, o Dio, e saziati del dono divino, i nostri cuori siano pervasi dal desiderio di risplendere come Lui, come luci festose davanti al Cristo, il Figlio tuo che viene e vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
Oh, yeah.